voi siete ancora all'ascolto in diretta, in streaming o in podcast del programma in italiano di Radio SBS, a tenervi compagnia fino alle 10 di questo 26 gennaio, Carlo Reglia e Federico Solchi. Noi adesso ci spostiamo in Italia, dove si è conclusa da pochissimo la seconda tornata di votazioni per le elezioni del 13° Presidente della Repubblica Italiana, con una seconda fumata nera. Nessuno ha ancora raggiunto il quorum dei 2/3 dei 1.008 grandi elettori.
E noi, in attesa di sapere chi sarà il 13° Presidente della Repubblica, vogliamo portarvi in un viaggio proprio nella storia dei presidenti d'Italia. Il primo presidente, Enrico De Nicola, venne eletto il 1 gennaio del 1948, l'ultimo, Sergio Mattarella, il 3 febbraio del 2015. Nel mezzo tanti nomi che hanno segnato epoche diverse della prima e della seconda Repubblica, e appunto, in attesa di conoscere chi sarà il prossimo, vi vogliamo portare in questo viaggio dei presidenti che hanno fatto la storia.
Antonio Maria Orecchia è professore di storia contemporanea all'Università dell'Insubria a Varese e ha diviso i presidenti in due categorie, i presidenti notai e quelli protagonisti. Sandro Pertini negli anni Ottanta è lo spartiacque ideale di queste due categorie. Ascoltiamo allora chi erano i presidenti notai secondo Orecchia.
Volgendo lo sguardo indietro alla storia, noi ci accorgiamo che la figura dei presidenti della Repubblica che si sono succeduti dal 48 in avanti, in effetti cambia. I primi, no? Quindi De Nicola, Einaudi, Gronchi, Saragat, come dire, da un punto di vista, diciamo, estetico, apparivano proprio come dei presidenti notai. In realtà poi le cose non erano proprio così, perché anche questi presidenti intervenivano con la moral suasion nei confronti della politica, nella costruzione dei governi, nella scelta dei ministri. Però effettivamente, esteticamente, erano figure molto istituzionali, per così dire, no? Poi invece si nota un cambiamento, e il cambiamento è a cavallo, diciamo, dell'elezione di quello che viene detto, come viene definito, come il presidente più amato degli italiani, cioè Sandro Pertini. E con Sandro Pertini la figura del presidente della Repubblica cambia. Cambia anche perché Pertini intanto non era stato la prima scelta dei partiti, anzi Pertini viene eletto al 16° scrutinio, ma Pertini riesce a incarnare questa nuova Italia che si sta, diciamo, un po' scrollando di dosso il terrorismo, che vuole rinascere. E poi Pertini capisce l'uso della televisione ed è un presidente molto protagonista, no? Anche in televisione. Ma se vogliamo andare avanti, poi da Cossiga in avanti, e non a caso, cioè quando cade il muro di Berlino, a quel punto realmente i presidenti diventano dei veri protagonisti della vita politica italiana.
Ecco, a proposito di muro di Berlino e anche di influenza degli Stati Uniti dal 48 in poi, può anche essere questa una chiave di lettura per, diciamo, questo modo di proporsi da establishment un po' dietro le quinte, cercando appunto di fare ma di non far vedere?
E beh, certamente, faccio solo un esempio. È chiaro che nell'epoca della Guerra Fredda, nella Repubblica dei Partiti, nell'età ideologica, è chiaro che il legame tra il nostro paese e gli Stati Uniti era fondamentale. Però questo non toglie che non sempre, anzi, gli Stati Uniti abbiano messo, diciamo, date in buono termine, abbiano messo il becco nell'elezione. Faccio un solo esempio. Quando nel 1955 scade il mandato di Luigi Einaudi, viene eletto, come è noto, Giovanni Gronchi. E Giovanni Gronchi era un democristiano di sinistra, ed era considerato un anti-americano. Tant'è che al ricevimento, dopo il suo insediamento, l'ambasciatrice italiana, Clarence Botlius, non presenziò. Perché? Perché per l'ambasciatrice americana in Italia era considerato un bloody neutralist, cioè uno che non era schierato a favore degli Stati Uniti, era un neutralista. E tenete presente che Gronchi aveva votato contro, pur essendo democristiano, aveva votato contro l'ingresso dell'Italia nella NATO. E quindi agli americani non piaceva, ma ciò non toglie che il Parlamento italiano lo elesse. Quindi, tanto per fare un esempio. Poi certo, il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale. Torno a Pertini, dopo la visita di Pertini in America, durante il suo settennato, i giornali americani scrissero di Pertini Spirit, cioè lo spirito di Pertini che aveva conquistato tutti gli Stati Uniti.
Prima di dedicarci al capitolo, diciamo, protagonisti con Pertini e Cossiga soprattutto, ritorniamo su questi presidenti della Repubblica notai, tutti nati alla fine dell'Ottocento, tutti specialisti nel fare e non nell'apparire, però allo stesso tempo ci sono state delle figure decisamente controverse, Antonio Segni e Giovanni Leone.
Certo, i due più controversi sono chiaramente Antonio Segni, che fu eletto nel 1962 e dovette mollare la carica perché gli venne una trombosi nel 64, nell'agosto del 64, e Giovanni Leone, che tiene il paese tra il 71, tra il 1971 e il 1978. Allora, di Antonio Segni, anche lui accademico, sardo, la sua presidenza, che dura solo due anni, è caratterizzata dalla grande questione del colpo di Stato di Giovanni De Lorenzo, ipotetico colpo di Stato, cioè il piano solo. Però tenete presente che Segni era già controverso al momento della sua elezione, perché siamo nel 1962. Come qualcuno ricorderà, l'Italia era in pieno boom economico, no? E politicamente le questioni stavano cambiando, cioè il centrismo, l'alleanza tra la Democrazia Cristiana e i tre partiti piccoli laici, cioè il Partito Repubblicano, il Partito Liberale e il Partito Socialdemocratico, non era più in grado di tenere in piedi il paese. Il centrismo aveva funzionato per tutti gli anni 50, ma ormai l'Italia, proprio tra il 59 e il 61, era diventato un paese industriale, cioè la maggioranza dei lavoratori lavorava in fabbrica e i lavoratori, si diceva, avevano diritto ad avere un interlocutore a livello di scelta di governo. Dunque, questa alleanza del centrismo non rispecchiava la nuova Italia e il dibattito che dominava il paese era quello appunto dell'apertura al centro-sinistra, in pratica fare entrare i socialisti al governo. Ma non i comunisti, i socialisti, quindi Pietro Nenni, appunto Pertini, eccetera, Riccardo Lombardi, questa gente qua. Il problema è che questo dibattito era molto rude e violento, cioè vi era paura dell'entrata dei socialisti al governo. E allora, per bilanciare, mentre nascevano i primi governi di centrosinistra, con il governo di Fanfani del 62, all'elezione del Presidente della Repubblica venne eletto un uomo che era notoriamente, nettamente contrario al centro-sinistra, in modo un po' per bilanciare. E ciò, come potete immaginare, creava non pochi problemi per quello che riguarda lo sviluppo del governo. Ecco, in un quadro come questo, dopo le elezioni del 1963 e il nuovo governo di centro-sinistra guidato da Aldo Moro, appunto, il governo cade nell'estate del 64 e accade questo fatto che viene discusso anche da noi storici da ormai decenni, cioè in un modo del tutto anomalo e del tutto inedito viene convocato al Quirinale il generale dei carabinieri De Lorenzo, Giovanni De Lorenzo. Ora, da lì nasce un putiferio, un vero e proprio putiferio, perché alcuni sostengono che in Italia si stesse preparando un colpo di Stato, che l'Italia uscisse dall'ambito democratico e divenisse un paese, diciamo, autoritario, come peraltro ve ne erano non pochi in giro per il mondo, anche nel mondo occidentale. Molto si è detto di questa cosa. Quello che è certo è che la tensione di quei giorni era fortissima. Tre anni dopo l'Espresso pubblicò un reportage dicendo che Segni e De Lorenzo stavano preparando un colpo di Stato. Negli ultimi anni il figlio di Segni, Mariotto Segni, che qualcuno ricorderà, ha pubblicato un libro dicendo che in realtà questa è una fake news. Quello che è certo è che fu un momento di straordinaria tensione. Ed infatti il presidente Segni, all'inizio dell'agosto del 64, durante una, si dice, furibonda discussione con Saragat e Aldo Moro, proprio legata a queste vicende del mese precedente, cioè di questa tensione, fu colto da una trombosi e dovette quindi poi lasciare il Quirinale. Ma certamente Segni è molto discusso.
Discusso Segni dal punto di vista politico, come abbiamo appena ascoltato, con una serie di scenari che richiamano, potrebbero richiamare addirittura colpi di Stato. Invece per quanto riguarda Giovanni Leone, discusso sì, ma per le sue corna, le corna che faceva. Ecco, Giovanni Leone, una figura quasi macchiettistica in un certo senso.
In realtà no, perché Giovanni Leone era un insigne giurista, un giurista napoletano, realmente bravo nel suo lavoro, ma non a caso Giovanni Leone viene eletto dopo 23 votazioni e viene eletto con il 51,4% circa dei voti, cioè il presidente che ha ottenuto meno voti al momento della sua elezione, storicamente parlando. 23 votazioni che dimostrano che non era neanche la prima scelta dei partiti, come ci si può bene immaginare. E poi, insomma, anche Leone prende in mano il paese all'inizio degli anni 70, sono gli anni brutti, sono gli anni di piombo, è appena scoppiata la bomba a Piazza Fontana. Insomma, gestire quel paese non era una cosa semplice. In più, bisogna dirlo così, mettiamolo un po' con simpatia, ecco, Gianni Leone era napoletano e la sua napoletanità era proprio volutamente sfacciata. Durante una visita a New York fu colto a cantare a squarciagola O Sole Mio, oppure ancora lui era un tifoso del Napoli, un vero ultra, e tifava, diciamo, in modo poco ortodosso, no, per il Napoli. E poi naturalmente la questione delle corna, che lui era stato immortalato facendo le corna durante una riunione dei capi di Stato.
Proprio perché non è solo, molto superstizioso.
Ecco, lui era clamorosamente superstizioso e c'è un aneddoto molto significativo, secondo me, e cioè quando dopo il disastro purtroppo del Vajont, che i nostri ascoltatori ricorderanno e conoscono sicuramente, dopo il disastro del Vajont, il presidente Leone decide di prendere l'elicottero e andare sul posto a portare un po' di aiuto, a portare la vicinanza dello Stato. Bene, sale sull'elicottero e si accorge di essere il passeggero numero 17. Insomma, numero 17 inaccettabile per Leone, e Leone obbligò un giornalista a scendere dall'elicottero perché lui non avrebbe preso un elicottero con 17 persone a bordo. Questo dà proprio anche un po' il senso, no, del personaggio. E dunque, a causa anche di questi atteggiamenti che parte del paese non capiva, i figli di Leone poi dissero che il loro padre era stato bersagliato dal razzismo antimeridionale, ma io non credo che sia così. Cioè, è semplicemente che una parte del paese non capiva questi atteggiamenti. Leone fu poi dopo in realtà letteralmente massacrato da una campagna di stampa che possiamo anche definire ignobile, condotta peraltro politicamente anche, bisogna dirlo, da Marco Pannella e da Emma Bonino, che 20 anni dopo si scusarono con Leone con una lettera ufficiale di scuse. Perché cosa? Perché, forse qualcuno lo ricorda, a metà degli anni 70 esplode il caso dello scandalo della Lockheed, cioè un'azienda americana che produceva i caccia militari, che in teoria aveva pagato delle tangenti a uomini politici per far sì, no, che i contratti andassero a buon fine. Anche Giovanni Leone, che in realtà non c'entrava, questo bisogna ricordarlo, Giovanni Leone fu invischiato in questa vicenda e fu oggettivamente massacrato da una campagna stampa veramente ignobile, bisogna dirlo da questo punto di vista, tant'è che, ripeto, anche la Camilla Cederna, per esempio, che scrive addirittura un libro contro Leone, la carriera di un presidente, però bisogna anche dire, per esempio, lo ripeto, che Marco Pannella e Emma Bonino, diversi anni fa, prima che Leone morisse, scrissero una lettera di scuse pubbliche per come si erano comportati. Quindi, però certamente Leone era anche, lo dico veramente simpaticamente, anche fisicamente era abbastanza buffo come soggetto, tolto il fatto naturalmente che invece sua moglie, che aveva 20 anni meno di lui, era oggetto delle attenzioni anche delle riviste più di gossip, ecco, quindi personaggio era un po' questo.
E questo lo storico Antonio Maria Orecchia al microfono di Carlo Oreglia. La seconda puntata andrà in onda nella giornata di domani.